Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Se sarete miti, se sarete puri di cuore, se sarete misericordiosi, voi sarete il sale della terra e la luce del mondo. Ma che bella è questa missione di dare luce al mondo. Ma è una missione che noi abbiamo, è bella. Anche è molto bello conservare la luce che abbiamo ricevuto da Gesù. Custodirla, conservarla. Il cristiano dovrebbe essere una persona luminosa che porta luce. Sempre dà luce, una luce che non è sua, ma è regalo di Dio, è regalo di Gesù. E noi portiamo questa luce avanti. Se il cristiano spenge questa luce, la sua vita non ha senso. È un cristiano di nome soltanto, che non porta la luce, una vita senza senso. Ma io vorrei domandarvi adesso, come volete vivere voi? Come una lampada accesa o come una lampada spenta? Accesa o spenta? Come volete vivere? Ma non si sente bene di qua. Lampada accesa, è proprio Dio chi ci dà questa luce e noi la diamo agli altri. Lampada accesa, questa è la vocazione cristiana.
Pagine, fogli, parole di un Papa. Domenica 9 febbraio 2014, Piazza San Pietro, Angelus di Mezzogiorno. Che bella questa missione di dare luce al mondo. Il nostro spunto di oggi... Luce.
Benvenuto raggio di sole. Questa terra di terra e sassi, a questi laghi bianchi come la neve sotto i tuoi passi, a questo amore, a questa distrazione, a questo carnevale dove nessuno ti vuole bene, dove nessuno ti vuole male, a questa musica che non ha orecchi, a questi libri senza parole. Benvenuto raggio di sole, avrai matite per giocare e un bicchiere per bere forte e un bicchiere per bere piano, un sorriso per difenderti e un passaporto per andare via lontano. Benvenuto a questa finestra, a questo cielo sereno, a tutti i clacson della mattina, a questo mondo già troppo pieno, a questa strana ferrovia unica per dove può andare, ti porta dove tira il vento, ti porta dove scegli di tornare. We'll be right back.
a questa luna tranquilla che si siede dolcemente in mezzo al mare. C'è qualche lacrima, ma non fa niente, perché lontano passa una nave, tutte le luci accese. Benvenuto, figlio di nessuno, in questo paese.
Pagine, fogli, parole, luce, dice Francesco. Che bella la missione di dare la luce al mondo. Il cristiano dovrebbe essere una persona luminosa che porta luce, che sempre dà luce, una luce che non è sua, ma è regalo di Dio. Pagine di classici. Di Vittorio Storaro, grande maestro della fotografia, emozioni tra ombra e luce. Voce di Norma Mozzato.
La finestra in più che avevo aperto da ragazzo per ammorbidire quell'ombra così netta della mia infanzia mi aveva allora fornito la chiave di un comportamento. Avendo alcuni miei illustri predecessori chiuso l'accesso alla totalità della luce, lasciando solamente quel piccolo spiraglio che forniva loro il principio della camera oscura, mi avevano costretto, e con me tanti altri, a iniziare a vivere in mezzo ad essa. Dovevo ora, per me stesso, riaprire tutte le finestre, tutte le porte, per tentare di guardare in faccia, di captare l'intimo significato della parola ombra. Mi ritrovo così oggi a percorrere un'area costruita da tutte le nozioni che diversi anni di studio hanno costruito, sommando raggio su raggio, della parola luce. La conoscenza che mi ha sin qui preceduto mi ha fornito, negli anni, sufficienti dati per tentare di guardare all'unione di quei due differenti poli, quelle due distinte fasi che hanno caratterizzato la mia vita sino a questo momento: l'infanzia e la maturità, l'innocenza e la consapevolezza, l'ombra e la luce, la materia e l'energia. Un'unione che forma un'ampia area da dover esplorare, da dover vivere intensamente durante il momento della scoperta stessa. La penombra mi si presentò all'inizio come un inizio di evoluzione dell'antica ombra che, avvicinandosi alla luce, sembrava prendere corpo, modificare la sua materia, carne, che riconoscevo nella giovane donna che si accostava al mio fianco, tanto da completarmi, tanto da pormi in quella fase di innamoramento fisico-spirituale che soffia alimenti per crescere, per scoprire, per rivelare l'intima espressione, l'intima vita. E cercavo di sapere, di essere cosciente, io, ancora non completamente adulto, di quel movimento universale a cui sento di appartenere. Il costante viaggio corpuscolare, ondulatorio, quantistico, elettromagnetico della nostra stessa materia, della nostra stessa energia. Questo senso di movimento della materia verso l'energia tentavo sempre di captare, di ascoltare. Gli occhi sempre aperti, le orecchie sempre tese, l'attenzione sempre più in una concentrazione quasi rituale, per tentare di riuscire a essere presente all'avvenimento della vita che mi passava accanto, mi sfiorava costantemente. Temevo di poter perdere certi preziosi istanti, essere distratto anche per poco, così da perdere quel contatto che mi avrebbe permesso di vivere con la giusta coscienza ogni attimo di vita, così come essa merita. Ho ancora impresso nella retina degli occhi di oggi la consapevole scoperta del mondo magico che mi apparve ieri tramite la comprensione della parola cinema. Un tipo di immagine non più statica, ma libera, in tutto il suo movimento, composta di ombra e di luce, in continui scambi energetici. Essa mi provocò un'emozione talmente grande da farmi cambiare l'espressione del volto. Il gioco divenne così molto più serio, si trasformò in espressione. L'incanto di un tempo si è tramutato così in passione di oggi. Mi ritrovai così giovane sposo in un mondo tanto fantastico nei sogni, tanto immaginato nella mente, da tentare di visualizzarlo cercando di scrivere a chiare lettere nel buio spazio di uno schermo la parola magica fotografia cinematografica. La prima emozione davanti al formarsi di un'immagine in movimento su quella tela posta al centro di quell'immenso inconscio collettivo che è una sala cinematografica è tanto grande quanto il primo atto d'amore. Gli elementi da orchestrare, i due protagonisti, sono ancora oggi l'ombra e la luce, la materia e l'energia. L'analisi delle infinite pieghe nell'abbraccio contenute e generate tra questi due contendenti è una ricerca che mi affascina sino all'esaltazione, fino all'esaurimento. Questo squarcio provocatorio, penetrante, luminoso che avviene ogni giorno, ogni notte, su tutta l'ombra della terra, si staglia nell'aria che ci circonda come un filo da seguire, una strada da percorrere.
Pagine, fogli, parole, luce. È Dio che ci dà la luce e noi la diamo agli altri, dice Papa Francesco. Fotografia, scrittura di luce. E se si incontra con la poesia? Poesia e fotografia è il campo di azione di Melchiorre Carrara, che pubblica con Edizioni Progetto Cultura Versi esposti, poesie in cinque focali. Un fotografo che diventa poeta. Melchiorre Carrara è in studio oggi con noi. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. La
prima curiosità è la parentela tra fotografia e poesia. La prima farebbe pensare a un mondo fatto di nitidezza, di contorni ben definiti, di bianchi e di neri. La seconda al mondo delle sfumature.
Beh, c'è tutte e due in realtà. Nella fotografia amo molto la nitidezza, anche se le immagini ritraggono una realtà che non è sempre così nitida. Nella poesia chiaramente si colgono le sfumature più invisibili, quelle più grigie, né bianche né nere, quelle grigie.
Vogliamo spiegare perché questa raccolta Versi esposti è divisa in 5 capitoli intitolati ciascuno con la caratteristica tecnica di un obiettivo, sì. dai 24 ai 200 mm al macro.
Sì.
Ecco, spieghiamo intanto che cosa sono questi obiettivi.
L'obiettivo va dal numero più piccolo, indica una focale che inquadra molto il grandangolo, tecnicamente detto grandangolo, e man mano ci si avvicina
al soggetto.
La macro invece permette un avvicinamento strettissimo col soggetto.
Quindi dettagli anche, sugli insetti,
sì, anche cose piccole sembrano enormi, no?
Sì.
Ma in realtà è una fusione appunto tra questi due miei grandi amori nati quasi insieme, fotografia e poesia, nascono insieme. E qui ho fatto una fusione.
Una sintesi.
No, sì.
Quindi le singole sezioni presentano dettagli sempre più ravvicinati sulla vita. Sono...
Diciamo così, anche se non è sempre in maniera così precisa.
Ecco.
Però diciamo, è un tentativo di avvicinare il lettore a delle realtà che magari sfuggono. In realtà dal punto di vista fotografico, quando si fanno le foto a grandangolo si ha bisogno di coraggio, perché si sta dentro la scena. Più ci si allontana e più è facile, però si colgono meno cose. Io amo stare dentro la scena, nella vita e nella fotografia.
Più ci si allontana? Spieghiamo meglio,
sì,
questo, allora, tecnicamente.
Sì, se una persona usa un teleobiettivo, sta lontano dalla scena.
Anche quindi, se il risultato poi invece è un'immagine molto ravvicinata,
sì,
però il fotografo...
Ma è limitata a quel particolare, sono pochi angoli,
certo,
di inquadratura. Invece col grandangolo stai dentro, quindi prendi tante cose che magari ti sfuggono pure, perché tu sei concentrato al centro dell'immagine e ai lati accadono altre cose che magari ti sfuggono, che poi le vedi quando le stampi.
Due passioni che nascono insieme, per me, Chiorre Carrara, fotografia e poesia. Che cosa ha cambiato la fotografia, l'ingresso della fotografia nella storia delle arti, della comunicazione visiva, secondo lei? Voglio dire, questa tentazione appunto del dettaglio, del realismo, ha sicuramente tolto qualcosa e qualcosa ha dato alla comunicazione interpersonale?
Beh, ha dato sicuramente la possibilità a molte persone di vedere cose che non potrebbero mai vedere, ma dà anche la libertà poi di commentarle, inquadrarle secondo una propria prospettiva. È una forma di massima libertà, se la fotografia è fatta bene ovviamente, se non è didascalica o politica o
di
propaganda.
Se è libera.
Sì, libera, sì. Ma è come l'arte moderna. L'arte moderna ha liberato la persona dall'input dell'autore. L'arte classica ti indirizzava a quello, e soltanto quello potevi vedere, invece l'arte moderna ti libera, ognuno vede quello che vuole. Spero che la fotografia faccia altrettanto.
Eppure c'è la tentazione del dettaglio, del realismo,
sì,
della fedeltà al vero.
Perché poi è diventata oggetto dei mass media, no? Quindi la fotografia è usata come strumento di anche quello di indirizzo politico, mentale, eccetera, cioè morale.
La macchia. Oggi un bacio, domani uno sputo, fusi in candore. La magia dell'imprevisto accoglie stupore, invita alla sosta. La vita cola sempre da orifizi umidi, protetti e offerti. Aspetta osservando il proprio punto di fuga che mente. La macchia c'è, fedele, puntuale. La macchia è uno degli elementi della fotografia, il contrario del dettaglio.
Sì, la macchia è quella che ogni fotografo cerca di eliminare, invece c'è sempre. C'è la macchia nella fotografia, la macchia in ogni vita. E poi...
Intendendola come errore, diciamo.
Errore però creativo anche. Infatti quando parlo di orifizi umidi, è come dire, molta vita passa attraverso degli orifizi. Noi stessi nasciamo da un orifizio e spesso si guardano le cose da orifizi, come il
mirino. L'obiettivo è
anche il mirino, alla fine
il mirino è un
non si fugge.
Ma pensavo anche alla macchia come elemento proprio stilistico di una fotografia.
Sì.
Ci sono foto sfumate con filtri, sì, aiuti,
sì, altri filtri flu, sì.
La macchia, raccontare per macchie può essere una scelta stilistica molto diversa dal raccontare per dettagli.
Nel colore sì, nel colore è molto più facile vivere di macchie, bianco e nero è più difficile. E la macchia del colore a volte diventa una patina, nel bianco e nero è più difficile, che se no diventa un guazzabuglio.
Per salutarci, Melchiorre, a che servono i poeti?
I poeti servono, secondo me, a dare l'ultimo spazio di libertà intuitiva, più che cognitiva. È un tentativo per azzerare le parole e tornare nell'intimo di ognuno di noi, che poi è la comunicazione massima. Le persone comunicano con questo, non comunicano le parole, anche se sembra il contrario.
Melchiorre Calrara, versi esposti, il gioco di parole è chiaro, fa riferimento alla esposizione appunto fotografica. Poesie in cinque focali è il sottotitolo, che allude appunto alla diversità degli obiettivi usati, edizioni Progetto Cultura. Grazie a Melchiorre, buon lavoro.
Grazie a voi.
Pagine, fogli, parole. Oggi la nostra parola guida è stata luce.
Ma che bella è questa missione di dare luce al mondo. Ma è una missione che noi abbiamo, è bella. Anche è molto bello conservare la luce che abbiamo ricevuto da Gesù, custodirla, conservarla. Il cristiano dovrebbe essere una persona luminosa, che porta luce, sempre dà luce. Una luce che non è sua, ma è il regalo di Dio, è il regalo di Gesù. E noi portiamo questa luce avanti. Se il cristiano spenge questa luce, la sua vita non ha senso. È un cristiano di nome soltanto, che non porta la luce, una vita senza senso. Ma io vorrei domandarvi adesso, come volete vivere voi? Come una lampada accesa o come una lampada spenta? Accesa o spenta? Come volete vivere? Ma non si sente bene di qua. Lampada accesa. È proprio Dio chi ci dà questa luce e noi la diamo agli altri. Lampada accesa. Questa è la vocazione cristiana.
Cordiale saluto a tutti, cari amici, da Laura De Luca.